Ieri, grazie a Dio, abbiamo avuto ancora la possibilità di andare per le strade, evangelizzare, a dare degli opuscoli, nonostante fa freddo. Però dobbiamo dire che il Signore sempre benedice questi momenti, prima di tutto per noi, perché veramente ci sentiamo privilegiati nell'andare a evangelizzare, ma non solo, perché ci rendiamo conto che tante persone sono completamente smarrite. E dal posto mi veniva in mente una donna che gli dava un opuscolo e questa donna mi ha guardato da lontano come per dire adesso cosa mi vuoi dare, o meglio chi sei? E gli faccio guarda, non sono un testimone di Geova, è un opuscolo che parla delle cose di Dio. Allora lei mi ha sorriso, ha detto ah te ne sei accorto da come ti ho guardato, perché la domanda era proprio questa, ma sei un testimone di Geova? Dicevo no, non sono un testimone di Geova. E così gli ho posto delle domande, ho detto ma tu leggi la Bibbia? Ah sì, dice io sì, certo, leggo la Bibbia, io credo in Dio, io credo a quello che c'è scritto. Tu andrai nel paradiso? E questa donna mi dice, beh, chi lo sa questo? Questo non lo so, non te lo so dire. E perché leggevo, perché dico, raccontato questo episodio? Perché mi fa veramente riflettere come a volte nella mente delle persone c'è molta confusione, ma a volte anche nella nostra mente, no? Cosa significa veramente credere in Dio? Credere in Dio, molte persone, anche noi lo pensavamo, credevano, pensavano che era sufficiente dire sono un cristiano, sufficiente dire io parteggio per Cristo, sono favorevole a quello che lui ha fatto, credo che veramente lui è morto e risorto, ma è veramente tutto questo? Voglio leggere un brano prima di addentrarci poi in quello che il Signore ha messo nel mio cuore. In Romani, capitolo 1, l'ho letto già altre volte dal pulpito, però mi veniva in mente questa mattina, il Signore mi guidava in questo modo. Romani, capitolo 1, versetto 20 dice: infatti le sue qualità, parlando di Dio, invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo partecipe per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. È incredibile. Cosa vuole Dio dall'uomo? Dio non si accontenta che l'uomo dica sì, ci credo che Dio è esistito. Dio non si accontenta che l'uomo si rifugia in qualche associazione, in qualche congregazione religiosa, in qualche gruppo dove si legge la parola di Dio. Dio vuole essere glorificato ed è straordinario questo. Dio vuole essere glorificato. E allora mi sono chiesto, veramente com'è importante, abbiamo cantato nell'inno 37, come potrò io rendere grazie all'Eterno. Non potrò mai rendere grazie all'Eterno solamente perché dico, ah beh, il Signore è venuto sulla terra ed è morto per tutti gli uomini. Questo non è il modo di ringraziamento che Dio vuole. Per Dio l'adorazione è qualcosa di molto importante. Però nello stesso tempo, per esserci una vera adorazione gradita al Signore, automaticamente anche noi dobbiamo capire cos'è veramente l'adorazione. Perché l'adorazione non è qualcosa limitato, circoscritto solamente a questo radunamento, ma è qualcosa di molto, molto più profondo. L'adorazione è l'incontro veramente che un credente ha costantemente, continuamente con Dio. Un credente che veramente lo glorifica prima di tutto nella sua vita. Questo è glorificare Dio. Riconoscerlo veramente è Signore della propria vita. E quando andiamo a vedere il significato di adorazione, mi piaceva quello che diceva la Treccani, no? Dice a un certo punto, nell'ebraismo e nel cristianesimo, il gesto di adorazione è inteso come manifestazione di un sentimento di timore e insieme di rispetto e amore verso Dio, a cui l'uomo riconosce di essere inferiore e vuole esprimere la propria soggezione. Ma non solo, mi piaceva anche quest'altra frase. L'adorazione è diversa dalla preghiera che chiede qualcosa, ma l'adorazione è definito l'atto culminante del culto ed è vero. L'adorazione non è una preghiera dove noi ci mettiamo a piangere, a chiedere al Signore, non che sia scorretto pregare e chiedere al Signore, ci mancherebbe. Il Signore è la nostra rocca, il nostro rifugio, la nostra salvezza, la nostra consolazione. Però è interessante. Noi ad esempio questa mattina siamo qua non per chiedere, ma per adorare il Signore. E l'adorazione è veramente tutto questo, è l'atto culminante proprio del culto, è là dove noi riconosciamo quello che il Signore ha fatto per noi e vogliamo aprire il nostro cuore e dire: Signore, veramente grazie, veramente ti siamo riconoscenti. E non solo, in ebraico significa inchinarsi, abbassarsi, curvarsi, appiattirsi. E questo è quello che noi vogliamo fare. Ma ripeto, non solo stamattina, mi piaceva appiattirsi proprio. Cioè non ci vediamo più. Voi immaginate, mettetevi a terra, ecco, e voi vi immedesimate nel pavimento, proprio appiattiti davanti all'Eterno. Riconoscere che veramente noi non siamo niente, ma stiamo adorando il Signore, perché se siamo diventati delle nuove creature, è grazie a Lui. Questa è veramente l'adorazione. E come vede il Signore questo momento? Cosa vuole il Signore in questo momento? Vogliamo aprire la Bibbia in Deuteronomio capitolo 16. Il nome di questa meditazione, di queste brevi meditazioni, l'ho intitolata Una solenne convocazione. Deuteronomio capitolo 16. Leggiamo dal versetto 16 al versetto 17. Sarebbe da leggere dal versetto 1 fino al 17, ma ci fermeremo solamente su questi tre versetti. A un certo punto Mosè dice: tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore, tuo Dio, nel luogo che questi avrà scelto, nella festa dei pani azzimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne. E nessuno si presenterà davanti al Signore a mani vuote. Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il tuo Dio, ti avrà elargite. È straordinario. È qualcosa di straordinario. Noi ci troviamo nel libro del Deuteronomio, no? In questo libro noi sappiamo che c'è la ripetizione della legge. Il popolo sta quasi entrando nella terra promessa e vediamo che Mosè ripete i comandamenti, la legge che il Signore ha prescritto e che il popolo deve mettere in pratica. Ed è straordinario che a un certo punto dice Mosè al popolo, il Signore al popolo: attenzione, voi tre volte all'anno dovete incontrarvi, dovete venire a Gerusalemme, voi dovete venire da me. Ed è interessante perché quando leggiamo ci sono sette feste che gli ebrei festeggiavano, naturalmente non vedremo le feste, ma di cui sono quattro feste primaverili e tre feste autunnali. Le prime quattro feste erano nei primi mesi dell'anno e troviamo queste feste che erano la festa della Pasqua, la festa dei pani azzimi, la festa della purificazione. Poi c'era la festa della Pentecoste, e poi la festa dei tabernacoli, non me sono scritto, la festa dei tabernacoli, la festa delle espiazioni e la festa delle capanne. Non so se ho dimenticato qualcuna, ma erano queste. Delle feste legate fra di loro, ma che non erano delle feste giuste così campate in aria. Erano delle feste molto importanti, delle feste che oggi ci parlano dell'opera di Cristo, ma non solo. Che anche al popolo di Israele parlavano dell'opera di Cristo, profeticamente parlando, nonostante avevano anche una ricorrenza storica. Cioè queste feste si festeggiavano perché comunque ricordavano qualcosa che storicamente il Signore aveva compiuto in favore del popolo di Israele. Delle feste importanti, delle feste che non dovevano essere dimenticate. Non erano delle feste solamente per fare baldoria, come oggi molte feste religiose sono fatte solamente per questi motivi. Le feste del Signore vengono chiamate spesso e volentieri feste solenni, feste dove il Signore desiderava incontrarsi con il popolo. A me quello che in modo particolare mi colpiva, dicevo: Signore, ma veramente tu vuoi che io mi incontro con te? Tu desideri che il popolo di Israele si incontrava con te? Sì, il Signore desidera questo incontro particolare. Io già comincio a sentirmi privilegiato, dico: io veramente sono stato invitato a questa santa convocazione, a questa riunione? Questa riunione particolare, vi hanno mai invitato dove c'era una persona importante? Voi come vi siete sentiti? Vi è mai capitato che qualcuno vi ha parlato di una persona dicendo: è una persona eccezionale, poi vedrai quando la conoscerai, è una persona eccezionale. E quando vai là tu rimani a bocca aperta e dici: ma veramente eccezionale. Come è stato detto di Salomone, no? È andato a reggere il discepolo e ha detto: è niente questo rispetto a quello che mi hanno raccontato, veramente una persona straordinaria. È Gesù che dice: io sono più che Salomone. Un incontro straordinario. Io mi sono detto: è vero. Per adorare il Signore innanzitutto dobbiamo comprendere il valore di questo momento di adorazione, che, ripeto, voglio dirlo, non è solo circoscritto a questo momento. Se noi comprendiamo, allora cominceremo veramente ad appiattirci anche nelle nostre case davanti all'Eterno, ad adorarlo, a riconoscere tutto quello che Lui ha fatto per noi. E abbiamo letto qua, è interessante, queste feste vengono chiamate delle solennità, cioè delle feste che comunque ripetutamente ogni anno vengono festeggiate, ogni anno portano alla mente e al cuore del popolo di Israele quello che Dio ha fatto per loro. Sono delle feste solenni, sono delle feste dove, in poche parole, nessun'altra cosa deve sovrapporsi. E io ho cominciato a pensare, ho detto: oh, mamma mia, guardate l'adorazione come è importante per Dio. Qui adesso stiamo capendo quanto è importante l'adorazione per Dio, eh? Cioè, io non so se ci rendiamo conto, forse quando noi veniamo alla presenza di Dio magari diciamo: oh, un'altra mezz'ora che poi vado a mangiare che ho fame, oppure ho un altro impegno magari dopo. Non so se c'è qualcosa che magari ci distoglie, a volte può capitare, vero? Ma voi immaginate, non pensate a quello che pensate voi, che pensiamo noi uomini, ma pensate a quello che Dio in quel momento si sta aspettando da voi e a quello che Dio in quel momento sta provando per voi, per noi. Per Lui è una convocazione solenne dove vuole stare con noi. In quel momento il Signore vuole avere una comunione personale, intima con noi e con tutto il suo corpo, con tutto il suo popolo, con tutta la sua Chiesa. Ecco perché la chiama una solennità. Una solennità vuol dire proprio qualcosa dove io non posso mancare, devo esserci. E quante volte, a volte, cari fratelli, veramente per stupidate, manchiamo a queste solennità. Quante volte siamo superficiali quando ci sono queste solennità, che non sono delle feste solamente in ricordo di qualcosa di storico, ma sono delle feste che ci ricordano qualcosa che Dio ha fatto per mezzo di Gesù Cristo nella nostra vita. Sono delle feste che riportano alla nostra mente un'esperienza personale, che è l'esperienza della nostra salvezza, l'esperienza della nostra consacrazione, l'esperienza della nostra fede in Gesù Cristo giorno dopo giorno, che ci aiuta, che ci consola, che ci guida. E noi a volte manchiamo a queste solennità. A volte per noi non sono solennità, ma cominciano a diventare dei giorni qualsiasi, dei giorni come tanti altri. Ma Dio dice no. E io mi chiedevo anche, ad esempio, abbiamo letto, no? Qui dice 3 volte all'anno. Dicevo, beh, 3 volte all'anno, allora mi faccio i conti. A noi ci piacciono queste cose qua come uomini, no? Aspetta, non impegnarmi tutta la vita, impegnami un pochettino, non impegnarmi sempre. 3 volte all'anno va bene, non è un grande impegno. Però mi faceva riflettere questo 3 volte all'anno. Cosa sta dicendo il Signore? Mi raccomando, ricordatevi di me solamente 3 volte all'anno? È questo che il Signore vuole dire? Come vivevano gli ebrei pii, gli ebrei che amavano il Signore? Mi veniva in mente Daniele nel capitolo 6, versetto 10, no? Quando Daniele comincia a pregare e gli altri dicono, lo faceva sempre, Daniele lo fa tutti i giorni, la mattina, il mezzogiorno e la sera. In tutto l'arco della giornata il cuore di Daniele era rivolto al Signore. Ed è interessante come il Signore deve dire, almeno 3 volte all'anno voi dovete dedicare queste feste, dovete venire in Israele. Queste 3 feste che vengono citate qua, che sono quella dei paniazimi, ma dobbiamo dire quella della Pasqua, perché i paniazimi e la Pasqua sono 2 feste veramente molto concatenate, ma non solo questa, anche quella della della primizia ed altre feste. Però quello che vediamo qua, una delle prime feste è quella della Pasqua e dei paniazimi, che è legata. Poi c'è una seconda festa, che sono quelle feste che in poche parole tutto il popolo, almeno una volta all'anno, doveva andare in Israele. Era la seconda festa, quella della Pentecoste, e la 3ª festa, quella delle capanne. Queste 3 feste erano solenni, erano particolari per Israele. e ci rendiamo conto come il Signore vuole che noi andiamo alla sua presenza. Ma quando dice tre volte l'anno, ecco, ci sta dicendo noi dobbiamo continuamente andare davanti alla presenza del Signore. E una cosa che mi faceva riflettere in modo particolare è che forse qualcuno può dire, per me è troppo. Forse qualcuno può dire, è esagerato andare tanto tempo davanti al Signore, no? Quante volte ci siamo trovati magari con dei non credenti dove dicono, oh mamma mia, ma voi veramente sempre dovete andare a radunarvi? E quando leggiamo magari la parola di Dio che sta comandando, perché sta dando un comandamento, andate almeno tre volte all'anno in Israele per queste feste solenni, noi potremmo dire, mamma mia però, Dio pretende, oh Dio pretende però, dovrebbe essere una cosa spontanea, non dovrebbe essere una cosa dove Dio deve pretendere. Sapete cari fratelli, l'adorazione è qualcosa che solamente il credente può dare. L'adorazione è qualcosa che solamente chi ha compreso bene da cosa è stato liberato e cosa ha ottenuto nella persona di Gesù Cristo che può dare a Dio. Altrimenti non potrà dare nulla. Altrimenti non potrà capire nulla. Altrimenti tutto questo diventerà un peso. E questo mi fa riflettere. Quante volte ci sono persone che frequentano in mezzo a noi, che magari si dicono credenti e che magari sono stanchi, e dicono, mamma mia, un'altra riunione. Poniamoci questa domanda. Io me la sono posta, devo essere sincero. Guardate che grande privilegio abbiamo avuto invece noi come credenti. In Efesini, capitolo 3, il Signore ci sta dando delle indicazioni. Quante volte il credente deve andare alla presenza di Dio? Capitolo 3, leggiamo versetto 11 e 12, dice: secondo il disegno eterno che egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Quella fede in Gesù Cristo ci permette di accostarci quando? Sempre con piena libertà. E ancora in Efesini capitolo 2 versetto 18 dice: perché per mezzo di Lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. È straordinario. Tre volte all'anno? È incredibile. Come facciamo a radunarci così una volta ogni tanto davanti al Signore, ad adorarlo solamente quando ci sono le riunioni? Da quello che comprendo, veramente il credente ha una libertà ed ha un accesso libero davanti alla presenza di Dio dove noi possiamo andare continuamente e costantemente. Il credente sente questo bisogno di andare davanti al Signore e dice: Signore, io voglio venire sempre. Voi immaginate che grande libertà. Io non so se a volte riflettiamo sulla libertà che abbiamo, su questo libero accesso di andare alla presenza di Dio. Attenzione, perché quando una volta andavano nel Tempio, quelle tre volte all'anno a Gerusalemme, non è che potevano entrare loro con piena libertà, dovevano dargli al sommo sacerdote. C'erano dei sacerdoti che intercedevano, ma noi abbiamo un accesso libero, la libertà di andare davanti alla presenza di Dio, e questo è straordinario. Ma il Signore non dice solamente nell'adorazione dovete venire tre volte all'anno, ma noi diciamo sempre, no? Ma dà anche un luogo. Dice: voi offrirete nel luogo che io ho scelto. E anche questo è molto, molto bello. Nel luogo che il Signore avrà determinato. Spesso viene ripetuto. Addirittura noi vediamo nell'Antico Testamento, quando gli israeliti si dirigevano verso Gerusalemme, cosa dicevano? Ecco, lì c'è la presenza di Dio, perché c'era il Tempio, e nel Tempio c'era la presenza di Dio. Infatti in Isaia capitolo 33, versetto 20, Sion, Gerusalemme, viene proprio chiamata la città delle nostre solennità, là dove ci sono delle feste stabilite per adorare il nostro Dio, dove c'è la presenza di Dio. Ma questo mi faceva riflettere anche, molto bello. Io credo che veramente per adorare noi dobbiamo capire cosa abbiamo ricevuto da parte del Signore. Cioè, il Signore cosa vuole? Vuole portarci in un luogo così dove noi possiamo adorarlo e basta. Cioè, qual è il luogo che il Signore ha scelto oggi? Io mi rendo conto come gli israeliti erano sicuramente orgogliosi che il Signore avesse scelto loro come popolo, no? Orgogliosi del fatto che a Gerusalemme c'era il Tempio e che in questo Tempio non c'erano degli idoli, ma c'era il Dio vivente. Cioè, voi immaginate, quando ad esempio Daniele pregava, da quale parte era rivolto? Verso Gerusalemme. Quando pregavano, da quale parte erano rivolti gli israeliti? Verso Gerusalemme, verso il Tempio. Non perché Gerusalemme era bella, perché a Gerusalemme c'era il Tempio, a Gerusalemme c'era il Signore. Ed è bello vedere che il Signore è andato ben oltre. Oggi noi abbiamo un grande privilegio nell'adorazione. Il Signore non dice vieni a Gerusalemme, il Signore dice io voglio venire a casa tua. E mi piaceva il passo di Apocalisse, quando leggiamo Apocalisse capitolo 3 versetto 20, la chiesa di Laodicea, no? Noi lo prendiamo sempre, ecco, questa chiesa la prendiamo sempre in un aspetto negativo. Vediamo sempre una chiesa che ha le porte chiuse, ma è straordinario. Vediamolo invece adesso sotto un altro punto di vista. Vediamo cosa il Signore vuole fare con un credente, cioè qual è il rapporto, la comunione che Lui vuole avere con tutti i credenti. E qui dice, ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui. Mi piace questo, guardate cosa dice. Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. È straordinario. Questo è l'aspetto meraviglioso. Il Signore sta dicendo, sai dov'è l'adorazione? Nel tuo cuore. Io voglio entrare nel tuo cuore. Io voglio avere comunione con te nel tuo cuore. Non è qualcosa di esteriore, è qualcosa che il Signore dice, è nel tuo cuore che io voglio essere adorato, è nel tuo cuore che io voglio avere comunione con te, voglio essere amato e voglio amarti. È straordinario tutto questo. E come dice ad esempio anche il Signore Gesù in Giovanni capitolo 4 versetto 23, a quella donna che era lì vicino al pozzo, dice ecco, l'ora è venuta che i veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e verità. E questo è un particolare anche molto importante. Guardate, quando confrontiamo l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, ci rendiamo conto proprio che c'è un completamento con la venuta del Signore Gesù. E il Signore Gesù sta dicendo proprio che l'adorazione è qualcosa di interiore, non è un vestito. L'adorazione va ricercata nei nostri cuori, nelle nostre case. È qualcosa che se noi non comprendiamo, il Signore non l'accetterà. Non l'accetterà. Cioè se l'adorazione è qualcosa di esteriore, perché da come abbiamo letto nei due versetti, capiamo molto chiaramente che l'adorazione è qualcosa che comincia nel cuore. Non è qualcosa che si mette in pratica a porte chiuse. Non c'è niente di porte chiuse. Capite? È qualcosa dove Dio ha libero accesso nel nostro cuore. La tavola deve essere apparecchiata nel nostro cuore, non può essere apparecchiata qui questa mattina. E spesso, cari fratelli e sorelle, possiamo commettere questo errore. Spesso la tavola la vogliamo apparecchiare qua, ma non serve a niente. Il Signore dice nel tuo cuore. Non può essere un'improvvisazione l'adorazione. Ma è anche bello un altro particolare. Qui vediamo quello che Dio vuole, no? Quello che Dio ci chiede. Io voglio essere adorato e voglio essere adorato in questo modo, cioè prima di tutto nel vostro cuore. Il Signore ha aperto tutte le frontiere, non c'è nessun ostacolo, abbiamo libero accesso. Ma come dicevo prima, no? Se noi guardiamo con gli occhi di una persona che non conosce Dio, noi diciamo, mamma mia quanto è pesante questa storia, oh. Tutte le volte in adunanza. Ma se guardiamo con i nostri occhi, dobbiamo dire, spero che siamo tutti credenti, ma se guardiamo con quegli occhi che hanno toccato, hanno ricevuto la grazia di Dio, in che modo vedremo l'adorazione? In Atti capitolo 2, versetti 42-47, è tardissimo, eh? Vabbè. Atti capitolo 2, passi che conosciamo, eh? Ci troviamo di fronte a persone, il contesto lo conosciamo, che hanno subito una trasformazione dalla presenza dello Spirito Santo nelle loro vite. Perciò persone come noi, perché anche noi abbiamo subito questa trasformazione. Persone che hanno riconosciuto la persona di Cristo come Salvatore e che la persona di Cristo è andata ad abitare nelle loro vite. E perciò questo è successo anche nella nostra vita. Persone che oggi noi chiamiamo fratelli perché abbiamo ricevuto la stessa grazia, abbiamo ricevuto la stessa fede. È vero? E questo è importante, perché voglio sottolinearlo. Non ci troviamo in un contesto di passaggio, dove in poche parole queste persone sono le uniche che si sono comportate così e nessun altro potrà avere questa reazione della presenza dello Spirito Santo. Ma è qualcosa che continua a ripetersi nel momento in cui una persona fa entrare Gesù Cristo nella sua vita. Ok? È qualcosa che si ripete. È un'azione che ancora oggi avviene nella vita di chi crede in Dio. E dice nel versetto 42, ed erano leggiamo il versetto 41, scusate. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte allora circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. Vendevano la proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Rompevano il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. È straordinario. E poi dice ancora, lodando Dio, eccetera, eccetera. È bellissimo questo. Questo è qualcosa che ancora avviene. Allora, per dire che cosa? L'adorazione non è qualcosa solamente dove Dio trova compiacimento. Finalmente, ecco quelli che io ho salvato, adesso mi adorano. Ma è qualcosa dove anche il credente si compiace, dove anche il credente esprime tutta la sua gioia. Comincia a essere un bisogno veramente straordinario, dove il credente dice, io voglio adorare, io voglio aprire il mio cuore davanti al Signore. Ecco perché dico, è una reazione normale della presenza di Dio nelle nostre vite. E proprio la presenza di Dio mette gioia nel credente. E quando leggiamo ad esempio nel Salmo 122, vogliamo prenderlo, vediamo che anche nell'Antico Testamento era così. Il credente che crede per fede, e sia nell'Antico Testamento e sia nel Nuovo Testamento. E la salvezza ha portato dei frutti nell'Antico Testamento e porta dei frutti nel Nuovo Testamento. E sempre gli stessi frutti di adorazione. Salmo 122, versetto 1, dice «Mi sono rallegrato quando mi hanno detto «Andiamo alla casa del Signore». I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Gerusalemme che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele per celebrare il nome del Signore». È straordinario. Io mi sono rallegrato. Allora entravo un po' nella scena, no? Voi sapete che dal Salmo 120 al Salmo 134 vengono chiamati i salmi del pellegrinaggio, no? Perché sono quei salmi che venivano cantati mentre si dirigeva il popolo a Gerusalemme per le feste di solennità. E vi devo dire, quando studiavo un po', quando leggevo questi salmi, dicevo, ma non capisco bene se sono salmi di pellegrinaggio di quando Israele andava in pellegrino verso Gerusalemme o sono dei salmi dove si ricorda di quando lui stava in esilio. Perché noi troviamo anche un salmo in mezzo a questi dove viene ricordato di quando stavano in esilio, no? E non riuscivo a capire, però l'altro giorno il Signore mi dava di comprendere questo. Voi immaginate il popolo di Israele che stava andando verso Gerusalemme con queste carovane comunque piene, ecco, delle benedizioni che il Signore aveva dato al popolo e di offerte che poi doveva portare alla presenza di Israele. E voi immaginate il popolo, cosa gli veniva in mente? In quel momento io mi sono chiesto, noi stiamo andando alla presenza di Dio, ma cosa mi viene in mente, cosa c'è nella mia testa? Perché il salmista dice, mi sono rallegrato quando mi hanno detto, andiamo alla casa dell'Eterno. Straordinario. A cosa pensavano? A cosa pensava il popolo di Israele, l'israelita che stava andando verso Gerusalemme per adorare il Signore? Beh, cari fratelli, cosa può venirci in mente quando noi stiamo andando alla presenza di Dio? Salmo 120, vediamo la risposta nell'angoscia. Salmo 121, abbiamo usufruito della protezione di Dio. Cioè, voi immaginate, no? Il salmista, non le dico tutte, però il salmista si ferma e dice: quest'anno ancora il Signore è stato favorevole nei miei confronti. Date tutto per scontato? Perché nell'adorazione non viene dato tutto per scontato, eh? Nell'adorazione c'è una riflessione a monte dove tu ti fermi e dici: cosa ho ricevuto io da Dio? In tutti questi 14 salmi voi troverete che c'è sempre una motivazione che porta il cuore e la mente del salmista a dire: grazie, ecco, io ho ricevuto da te e adesso sto venendo lì dove tu ti trovi per adorarti, perché ti devo dire grazie per quello che tu hai fatto. Prima è stato citato la fedeltà. Uno di questi salmi parla della fedeltà di Dio. Quante volte noi adoriamo il Signore perché Lui è stato fedele nonostante noi non siamo stati fedeli? Quante volte adoriamo il Signore perché Lui è stato favorevole? Quante volte adoriamo il Signore perché Lui ci ha soccorsi nel momento dello scoraggiamento? E voi immaginate, queste persone che si dirigevano verso la terra promessa, verso Gerusalemme, e dicono: Signore, grazie, perché qua ho visto la Tua mano. Grazie, perché qua Tu mi hai soccorso. E allora immaginate, proprio in questo Salmo di Davide: ah, io mi sono grandemente rallegrato. Ed è bello perché dice: i nostri passi si sono fermati alle tue porte, Gerusalemme. Quando una cosa è troppo bella non te la mangi subito, hai bisogno di fermarti. E stai gustando tutta la gioia di quel momento. Mi sono fermato alle porte di Gerusalemme. Qui c'è il mio Dio, quel Dio che mi ha fatto tanto bene, quel Dio che mi è stato favorevole in quest'anno. È straordinaria. E allora vediamo che tutto questo viene proprio nella vita di un credente. Ed è bello perché il salmista dice che questa è una legge, secondo la legge imposta da Israele, la chiama legge, è qualcosa dove non dobbiamo venire meno. Nel Salmo 81, non andiamo a leggere, ma Salmo 81 versetto 4, viene chiamato: è uno statuto. È straordinario. Sì, perché qua capisci, nonostante il credente sente il bisogno di andare da Dio, ma è consapevole che Dio è degno dell'adorazione e dobbiamo dargliela questa adorazione. Dobbiamo dargliela. Ecco perché viene chiamato e viene sottolineato. Sì, è una legge, sì, è uno statuto, nonostante c'è il bisogno che noi abbiamo, proprio sentiamo nel nostro cuore, di presentarci davanti alla presenza di Dio. Ed è interessante perché il Signore fa un invito. E qui è molto importante, vedete, riflettevo proprio a questo. Noi a volte vogliamo fare delle adorazioni magari online, cioè nel senso a computer, a tavolino, ma non è così. A volte vorrei essere, ecco, consacrarmi al Signore, vorrei sì amare il Signore, vorrei sì lodare il Signore, però aspetta, fammi stare seduto perché adesso sono stanco. Non è così. Ci sono degli inviti chiari nella parola di Dio. Però riflettevo, vedete, il Signore vuole essere adorato, adesso usciamo fuori dal contesto dei credenti, il Signore vuole essere adorato da tutte le persone. Il Signore vuole che tutte le persone lo adorino, cioè tutte le persone lo riconoscono come Salvatore. Sapete, a me veniva in mente due episodi. Uno era quello di Zaccheo in Luca 19. Quando a un certo punto Zaccheo sente parlare di Gesù e dice: io voglio vedere Gesù, io voglio vedere Gesù. E Gesù cosa fa? Quando arriva nel posto dove c'era Zaccheo, alza sugli occhi e dice: scendi Zaccheo, perché oggi devo mangiare a casa tua. L'adorazione non è qualcosa di dire: ah, mi sono messo l'etichetta in fronte. Il Signore dice: io voglio entrare nel tuo cuore, caro Zaccheo. Ma veramente, Signore, a volte ci sentiamo così peccatori, alcuni si sentono così peccatori, così lontani, no? Dice: boh, io comunque le buone intenzioni ce l'ho, ma mi metto sull'albero. Ma guardate il Signore che chiamata fa, una chiamata forte. Zaccheo, scendi, e non dici solamente scendi perché ti voglio stringere la mano, ti voglio salutare. Zaccheo, scendi, io oggi devo venire a casa tua, voglio scendere a casa tua. È straordinario questo. Come rifiutare questo invito? Come si può rifiutare questo invito? E un altro episodio è quel re che a un certo punto il figlio si deve sposare e comincia a invitare. comincia a invitare le persone, la prima volta cosa fanno le persone? Dice, no, non mi interessa niente. Ma a chi stanno dicendo non mi interessa niente? Cioè ci rendiamo conto veramente? Al Signore. E la seconda volta addirittura uccidono i servi e dicono no, aspetta, noi abbiamo da fare, abbiamo molte cose da fare. Un ragazzo di 17 anni ieri mi ha detto che lui va a scuola, prima leggeva un po' la Bibbia, prima frequentava il catechismo, ha detto però adesso mi sono fermato, ho detto oh, che è successo, come mai? Sono molto impegnato, 17 anni, molto impegnato. È furbo Satana a farci credere molto impegnati per andare a Dio. Allora è importante, il Signore sta dicendo io oggi voglio cenare a casa tua, voglio entrare nel tuo cuore, è qua che il Signore vuole veramente ricevere la tua orazione. Non gli interessa niente sentire dalla tua bocca io credo, sentire dalla tua bocca io mi comporto bene. Il Signore vuole entrare nel tuo cuore, è lì che comincia la vera adorazione. Io direi di fermarmi qua, è inutile che vado avanti, mi fermo qua, magari una prossima volta continuo. Leggetevi questi passi, è molto importante. Sono tre feste solenni dove il Signore chiede di andare a Gerusalemme. Ma ricordatevi che l'adorazione che dobbiamo offrire a Dio ha una logica razionale, sapete? Cioè non pensate che noi andiamo a dire ah, Signore grazie perché tu sei morto per noi! C'è una logica, c'è una razionalità. Quando dicevano a Israele queste tre volte all'anno vai a Gerusalemme e per la Pasqua, per i pani anzimi che è attaccato alla Pasqua, e per la Pentecoste, e per la festa dei tabernacoli delle capanne, nella mente di Israele rifioriva il passato, quello che Dio aveva fatto e le verità che concernevano quella festa. Lo stesso avviene anche per noi, è vero? Quando noi veniamo alla presenza di Dio cosa facciamo? Cosa rifiorisce nella nostra mente? Il passato ce lo ricordiamo, è vero? Ma ci ricordiamo anche quel passato, quel giorno in cui Dio ha cambiato la nostra vita. E come possiamo dimenticare? Come potremo ringraziare il Signore come abbiamo cantato? In quale modo? Adorandolo in questo modo. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Signore Padre, vogliamo questa mattina adorarti, ringraziarti per quello che sei, Signore, per i tuoi caratteri.